Oggi parliamo di alimentazione in gravidanza, in preparazione alla gravidanza e nella fase di allattamento, con la dottoressa Maria Rosaria Maffucci, biologa nutrizionista. Ciao Rosaria, grazie di essere con noi.
Grazie a voi, grazie a te e buona serata a tutti.
Siamo pronti, scaldiamo il biberon e ci troviamo qui subito dopo la sigla. Bentornate e bentornati sul Body Mind Training Podcast, dove parliamo di fitness, sport, salute e benessere attraverso le più aggiornate evidenze scientifiche di settore, e lo facciamo in modo chiaro e senza fretta. Io sono Marco Caponera, Body Mind Trainer. La mia ospite di oggi è la dottoressa Maria Rosaria Maffucci, biologa nutrizionista, una mia storica collaboratrice con la quale lavoro da diversi anni. Insieme abbiamo seguito e seguiamo decine di persone nel raggiungimento dei loro obiettivi sportivi, di forma e di salute. Io sul fronte dell'allenamento, lei su quello nutrizionale. Per me è molto importante la collaborazione con il nutrizionista per avere la certezza di perseguire efficacemente e con la massima cura possibile l'interesse e gli obiettivi di chi si rivolge a me. E di ciò ringrazio Rosaria per il costante aiuto e il supporto in tal senso. Ma veniamo all'argomento di oggi. In questa puntata del podcast parliamo di alimentazione in gravidanza. E visto che è un tema che esula dalle mie competenze, mi limiterò a fare le domande e ad ascoltare le risposte della dottoressa Maffucci. Rosaria, perché è importante modificare la propria alimentazione in gravidanza?
La corretta alimentazione in gravidanza consente alla mamma e al nascituro una qualità della vita nel breve e nel lungo periodo migliore. Studi dimostrano che una cattiva alimentazione in gravidanza può portare sia a bambini molto piccoli, quindi con ritardo di crescita intrauterino, noti come IUGR, che anche invece a bambini macrosomici, cioè troppo grandi per il loro sviluppo, per l'età gestazionale. In entrambi i casi si parla di malnutrizione fetale. Si può portare anche ad un parto prematuro e quindi ad avere dei disturbi di tipo sia respiratorio che neurologico legati all'età gestazionale in cui il bambino viene alla luce. Studi effettuati da Barker, che fu il primo ad ipotizzare una correlazione tra l'alimentazione materna e poi in seguito lo sviluppo fetale, ci dimostrano che in realtà i bambini che hanno una malnutrizione intrauterina sono più soggetti a sviluppare poi in età adulta malattie come il diabete o malattie cardiovascolari, perché gli organi che sono in formazione durante la gestazione portano con loro una cicatrice dal punto di vista metabolica. Quindi salvaguardando la parte più importante del nostro organismo, che è il cervello, vanno ad alterare i processi metabolici del fegato e del pancreas, con conseguente alterazione di ciò che diventerà poi il metabolismo nell'adulto. Particolarmente a cuore mi è il parto prematuro. La prematurità è una condizione disagevole per la mamma, che perderà sia in qualità psicologica anche in qualità del latte. Ne parleremo magari dopo dell'alimentazione del neonato, in quanto nei neonati prematuri c'è una difficoltà maggiore nell'estrazione del latte materno in quanto è fatto meccanicamente.
Quali sono le indicazioni generali per una donna che intende avere un bimbo o una bimba?
Non deve mangiare per due, deve nutrirsi per nutrire, assolutamente, ma l'apporto calorico deve essere controllato, e anche in questo caso il discorso in condizioni fisiologiche è più semplice, ma abbiamo delle mamme che sono o sottopeso, quindi con un indice di massa corporeo troppo basso, o anche un indice di massa corporea molto alto. In tutti i casi si assesta intorno ad un consumo medio di 2600 calorie giornaliere, ovviamente cercando di non prendere troppo peso in gravidanza. Le linee guida, i LARN, che sono le linee a cui si fa riferimento nel caso dell'alimentazione in generale e ancor più in condizioni particolari come quelli della gestazione, indicano che nel primo trimestre non va aumentato in maniera più assoluta il carico calorico. Nel secondo trimestre invece si aumenterà di circa 300 calorie e nell'ultimo trimestre, che è quello più importante dal punto di vista della formazione degli organi, dello sviluppo neuronale, della formazione del sistema nervoso centrale, invece fino a 600 calorie. Ovviamente questo lo consideriamo in un parto singolo, perché nel parto gemellare ovviamente le quantità vanno aumentate, sempre rimanendo nella media di peso corporeo aggiuntivo a quello di partenza intorno ai 12-18 kg.
Ok, bene, anche questi sono dati e cifre interessanti perché una neomamma possa orientarsi per capire meglio. E a proposito di alimenti, quali sono gli alimenti imprescindibili in gravidanza, quelli che possono aiutare a portare avanti con miglior profitto questa gravidanza?
Non va escluso nulla, quindi carboidrati, le proteine e i lipidi sono fondamentali per lo sviluppo del feto e anche per assicurare alla mamma l'apporto energetico di cui ha bisogno giornalmente. La proporzione rimane più o meno invariata, con il 50% dei carboidrati, preferibilmente integrali, in quanto durante la gestazione è più facile il rischio di diabete, quindi si cerca di mantenere quanto più basso possibile l'indice glicemico e si viene scelto integrale anche per aumentare l'apporto delle fibre, che è uno dei problemi principali in gravidanza, è proprio la stipsi. Quindi l'apporto di fibre diventa fondamentale, insieme poi vedremo con il ruolo dell'acqua. Il 20% deve essere riservato alle proteine nobili e il resto ai lipidi. Per quanto riguarda i grassi, si preferiscono dei grassi vegetali, quindi in particolare l'olio extravergine d'oliva, e senza dimenticare la quota fondamentale in omega 3 e in omega 6, di cui la nostra alimentazione base mediterranea è ricca grazie al pesce. Per quanto riguarda i macronutrienti più importanti, quindi abbiamo il pane integrale, la pasta integrale, il riso, l'orzo e il farro, che mantengono un buon indice glicemico dell'intero pasto. Per quanto riguarda le proteine, nel caso siamo in un regime onnivoro, carni magre, rosse ma ben cotte, perché i rischi ovviamente in gravidanza sono quelli di contrarre delle parassitosi, come per esempio la toxoplasmosi, che è una patologia che in gravidanza può portare a gravi danni fetali. Vengono consumate carni bianche, in particolare il pesce azzurro, che è tipico dei nostri mari, evitando quanto più possibile i pesci all'apice della catena alimentare, quindi pesci molto grossi come il pesce spada o il tonno, perché tendono ad accumulare il metilmercurio, che va ovviamente ad accumularsi anche nel nostro corpo, che come è noto è un biomagnificatore.
Spiegaci per favore, se puoi, cosa significa il termine biomagnificatore.
Noi siamo degli organismi biomagnificatori, cioè tutto quello che introduciamo il nostro organismo è in grado di amplificarne l'effetto, soprattutto quando questo elemento che stiamo introducendo non lo riusciamo ad utilizzare in altro modo, quindi non entra a far parte del nostro metabolismo.
Ok, perfetto, grazie della precisazione. Puoi andare avanti.
Il pesce che dovremmo prediligere sono per esempio le alici, le sardine tipiche del mar Mediterraneo, anche lo sgombro e il salmone possono essere utilizzati anche se non in quantità eccessiva, in quanto pesci molto grassi, oltre al buon contenuto in omega 3 e in omega 6, hanno un contenuto lipidico elevato, e uno dei rischi della gravidanza, con alterazione ovviamente di tutto il quadro delle analisi biochimico-cliniche, anche quello dell'aumento del colesterolo. Quindi vanno dosati in maniera personalizzata, ovviamente, su ciascuna gestante, quindi quantità non ne posso esprimere, in quanto ogni donna ha bisogno di un certo quantitativo di nutrienti. Noi spesso pensiamo forse troppo a quello che riguarda i macronutrienti, badando poco ai micronutrienti. In gravidanza sono fondamentali, in particolare sottolineerei l'importanza dell'acido folico, della folina, dei folati, come sono comunemente chiamati, in quanto riducono il rischio della spina bifida, quindi porteranno ad un corretto sviluppo neuronale, soprattutto nel primo trimestre di gravidanza, e il consiglio degli specialisti è quello di cominciare ad assumere i folati un mese prima del concepimento, diciamo dell'idea di avere un figlio, quindi nel periodo che viene considerato periconcezionale. In questo modo ci si assicura la quota di folati adeguata, anche se l'alimentazione mediterranea ci consente di averne a sufficienza, aumentando il consumo delle verdure a foglia larga, nella quale è molto elevato il suo contenuto. Ovviamente la quantità aumenta fino a 4-5 grammi al giorno se ci sono delle carenze. L'integrazione viene effettuata anche per favorire la disponibilità di un altro micronutriente fondamentale in gravidanza, che è il ferro. Le donne in gravidanza hanno una tendenza ad avere un'anemia legata ovviamente agli scambi di sangue col feto e alla costruzione delle strutture del feto, in particolare del sangue, e deve essere aumentata la dose dagli 11-15 mg giornalieri ai 30 mg. Difficilmente tuttavia lo si riesce a fare tramite l'alimentazione, quindi in questo caso sarà il medico o lo specialista a consigliare, se lo ritiene opportuno, un'integrazione a base di ferro ossidato. Il ferro lo troviamo comunemente anche nella carne rossa, in alcuni tagli in particolare dove la biodisponibilità è maggiore, come per esempio nel taglio del panicolo. Oppure il cavallo è un'ottima integrazione di ferro reso disponibile e utilizzabile dal nostro organismo, e in alcune verdure, come per esempio gli spinaci, anche se il loro contenuto in ferro non è così elevato come la tradizione vuole descriverci, più elevato per esempio nelle lenticchie. E se noi riuscissimo a condire le verdure in generale con un po' di limone, riusciremo ad avere una quantità di ferro assimilabile molto maggiore, perché la vitamina C ci assicura una fissazione di ferro molto maggiore. Ovviamente non possiamo prescindere dal ricordare lo iodio come micronutriente fondamentale della dieta mediterranea, nello sviluppo di alcuni organi come per esempio la tiroide del bambino, che va comunque supportata, che troviamo sicuramente nei pesci marini, quindi non di fiume e non di lago, e con l'integrazione del sale marino iodato, che tra i sali è quello migliore in gravidanza, anche se va utilizzato con parsimonia, perché un altro rischio che potremmo avere in gravidanza è l'ipertensione. L'ipertensione va tenuta sempre sotto controllo, in gravidanza in particolare, perché può portare alla preeclampsia, che è uno dei motivi per cui il feto ritarda nello sviluppo o va indotto il parto prematuro, perché è molto pericoloso per la mamma. Non sottovalutiamo il ruolo dei sali, in quanto noi siamo già un circuito elettrico da soli, dobbiamo ovviamente circuitare un altro organismo, e quindi va aumentato la quota in sodio, in potassio e in magnesio. Il magnesio e il potassio sono fondamentali per il funzionamento dei muscoli, per le pompe che si attivano grazie a questi due ioni che captiamo generalmente dalle verdure, soprattutto dalle verdure a foglia larga e in particolare dalle verdure crude rispetto alle verdure cotte, che assicurano un funzionamento degli scambi materno-fetali molto significativi.
Perfetto, fin qui tutto bene, però le mamme o le future mamme sanno e temono moltissimo quelli che sono gli alimenti che vanno esclusi in questo periodo. Ecco, veniamo agli alimenti che invece andrebbero eliminati, ridotti, sospesi in gravidanza. Quali sono e perché c'è bisogno di fare questo? Anche perché su questo, per esempio, so che ci sono diverse scuole ginecologiche per questo proposito. Ecco, dal punto di vista della nutrizionista, la nutrizionista cosa ci può dire su questo tema?
Allora, gli alimenti che non sono consentiti in realtà non esistono.
Beh.
Gli alimenti vanno consumati con parsimonia tutti, e soprattutto con delle norme igieniche che sono più importanti rispetto alla qualità del nutriente stesso. Per esempio, l'uovo in gravidanza è un ottimo alimento, ma non può essere consumato alla coque oppure crudo, o che non abbia una cottura sufficiente, perché il rischio di salmonellosi è molto elevato. Anche la carne, che a volte è demonizzata in gravidanza, in realtà se cotta bene, quindi se all'interno non abbiamo più il colore rosa che ci indica che la carne ha almeno raggiunto una temperatura di 75 gradi, siamo sicure che la toxoplasmosi, o almeno ci mettiamo al riparo dalla toxoplasmosi. Quello che va, diciamo, evitato nel caso di toxoplasmosi negativa, quindi senza anticorpi, sono gli affettati come per esempio il salame, ma per il rischio legato a questa patologia vanno ovviamente evitati quanto più possibile gli insaccati di tutti i tipi e il pesce crudo. È bene ridurre anche l'apporto delle frattaglie, in quanto è più possibile che abbiano delle contaminazioni. Assolutamente l'astensione da alcolici e superalcolici di qualsiasi tipo che possono andare ad interferire con lo sviluppo fetale, portando nella maggior parte dei casi a bambini sottopeso alla nascita, quindi con peso non adeguato rispetto alla settimana gestazionale, che generalmente si attesta intorno al 50% nelle donne con una buona nutrizione. Vanno evitati i formaggi molli da latte crudo, in quanto il rischio in questo caso è la brucellosi, che è un'altra patologia pericolosa in gravidanza, e la listeriosi, che sono le patologie più comuni da latte crudo. Quello che va aumentato sicuramente è l'apporto di verdure, che vanno lavate con attenzione qualora debbano essere consumate crude. Studi recenti indicano come buon sterilizzante delle nostre verdure un tappo di amochina o comunque di ipoclorito di sodio all'interno dell'acqua di lavaggio, sciacquare numerose volte per evitare la biomagnificazione poi di questo disinfettante nel nostro organismo, e consumarle in maniera serena, anche crude. Anche se personalmente io preferisco sempre consigliare una verdura cotta, in modo da evitare ogni rischio. La manipolazione degli alimenti è un fattore indispensabile per la salute della mamma, quindi consiglio di lavare bene le mani dopo la preparazione di qualunque alimento in cucina, e anche il lavaggio accurato delle stoviglie, dei mezzi di cottura dei nostri alimenti, in quanto a volte è più rischio di contaminazione esterna che non quello che effettivamente mangiamo. Quindi mi sentirei di escludere soltanto gli alcolici, superalcolici e le bevande nervine, quindi il tè, il caffè, che possono comunque aumentare la pressione, aumentare i battiti cardiaci della mamma e dare anche un senso maggiore di ansia, che poi può scatenare in alcune gravidanze anche un problema, un po' visto lo scompenso ormonale anche psicologico.
E certo, questo è comprensibile, ovviamente è un periodo delicato che veramente ciascuna vive col suo carattere, col suo modo di approcciarlo, e quindi le sostanze potrebbero complicare le cose. Hai già toccato questo argomento, ma mi piacerebbe che approfondissi un pochino l'importanza della personalizzazione dell'alimentazione della mamma.
Sì, prima di elaborare un piano alimentare è bene avere delle analisi del sangue e comunque il parere del medico ginecologo che segue la paziente, in quanto la cooperazione tra i due specialisti può portare effettivamente anche non solo ad un migliore stato di salute della donna, ma anche ad un benessere psicologico, in quanto seguita su più fronti, seguita dal punto di vista strettamente ginecologico e alimentare. L'alimentazione va fatta ad hoc in generale per ogni individuo, quindi i piani prestampati sono sempre da demonizzare in qualche modo, ancora di più in gravidanza, perché l'individualità della mamma, quindi le sue riserve, il suo indice di massa corporeo, i suoi bisogni anche psicologici a volte, devono portare lo specialista a redigere questo piano su tutte le esigenze della mamma, che non sono legate soltanto al senso di sazietà, perché purtroppo il senso di sazietà non è legato alla fame, è legato ad uno stato mentale non sempre ad un bisogno fisico. Di conseguenza si tenderebbe ad aumentare a dismisura la quantità di nutrienti senza però nutrire né la mamma e né il feto. Ci tengo a sottolineare, se mi permetti Marco, la differenza tra alimentarsi e nutrirsi. Alimentarsi significa soltanto introdurre calorie senza badare alla qualità dei nutrienti di cui ci stiamo alimentando. Nutrirsi significa badare al bilancio effettivo in micro e macronutrienti, assicurando il benessere psicofisico, che è il fine che deve perseguire qualsiasi nutrizionista o comunque qualsiasi specialista della nutrizione. Quindi dietro le stampate no, ogni mamma avrà la propria alimentazione con l'incremento del carico calorico giornaliero adeguato al raggiungimento di un benessere, perché i pesi eccessivi in gravidanza in realtà sono solo della mamma. Il bambino si nutrirebbe comunque con le riserve della mamma senza andare in carenza, se non effettivamente in stati di malnutrizione, lasciando poi tutti i chili in più ad una gestazione che può diventare pericolosa, perché il rischio, come dicevo prima, dell'obesità, il rischio del diabete gestazionale, il rischio dell'ipertensione può portare all'infarto placentare, per esempio, quindi a dei problemi seri anche a livello di gestione del parto stesso. Durante il primo trimestre, come dicevo in precedenza, non è necessario aumentare l'apporto calorico. Anzi, è bene che in quel periodo la mamma non prenda neanche un solo chilo, perché non è necessario in questa fase. È necessaria la costruzione di organi, di tessuti dal secondo trimestre in poi, durante il quale l'alimentazione è basata su un regime alimentare intorno alle 2800 calorie, ovviamente questo nel caso generale, per arrivare poi nell'ultimo trimestre ad aumentare notevolmente la quantità di proteine, che già deve essere aumentata nel secondo trimestre, passando ad un incremento anche di 6-9 grammi al giorno. E questo è fondamentale, perché abbiamo un individuo in costruzione, quindi i muscoli del bambino, tutte le attività strutturali di questa nuova vita che cresce nel grembo materno devono essere assicurate senza andare ad alterare le riserve materne, almeno quanto più possibile. Questo sicuramente dipende anche dalle condizioni socio-economiche della mamma, che vanno ad influire ovviamente molto sulla qualità della nutrizione fetale. Vorrei aprire una parentesi, se me lo consenti Marco, sulle diete vegane e vegetariane, che in gravidanza vanno seguite assolutamente sotto stretto consiglio di uno specialista, proprio perché mancando alcuni dei macronutrienti fondamentali si potrebbe andare incontro a delle carenze importanti, soprattutto in DHA, che sono gli acidi grassi essenziali, di omega 3 in particolare, ma in particolare della vitamina B12. La vitamina B12 è fondamentale per lo sviluppo nervoso, del sistema nervoso del bambino, e quindi di conseguenza evitare che ci siano dei danni a lungo termine, perché sono delle quote che non possono essere più gestite al momento della nascita. Quindi dobbiamo dare al bambino la quantità di vitamina B, in particolare della vitamina B12, ma anche la vitamina B6, adeguata a supportare tutto lo sviluppo. Quindi invito le mamme vegane e vegetariane non a cambiare il loro regime alimentare, ma a farsi seguire da uno specialista della nutrizione.
Certo, questa è un'indicazione molto, molto importante. Ti ringrazio di aver fatto questa precisazione, perché sicuramente sarà utile saperlo a molti dei nostri ascoltatori. Prima hai accennato anche qui, questo è un altro tema che hai già parzialmente toccato, parlando dell'acido folico, sul quale dicevi che può essere una buona prassi iniziare la sua integrazione anche prima proprio del concepimento, quindi quando si decide di voler avere un bambino. E quindi quali sono però le altre indicazioni che possiamo fornire per prepararsi bene a una gravidanza? Oltre all'acido folico, quale quale abitudine potremmo cercare di modificare, di integrare, quale tipo di alimento o altro?
Allora, quello che ci serve è aumentare nel periodo periconcezionale l'apporto vitaminico in generale, quindi le vitamine del gruppo B, che sono in realtà adeguate se vengono consumate almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, che in realtà dovrebbe essere praticato da tutti, ancor di più nel periodo periconcezionale. La vitamina C è fondamentale, soprattutto nelle prime fasi dello sviluppo, anche per aumentare un po' le difese immunitarie della mamma all'inizio della gravidanza, per evitare tutti i tipi, o almeno ridurre al minimo i tipi di infezione possibili, evitando così di prendere farmaci quali antibiotici o antidolorifici, che comunque possono avere un'attività teratogena, cioè possono andare ad alterare la formazione fetale, soprattutto nel primo trimestre, che vorrei sottolineare essere il più importante dal punto di vista delle modificazioni genetiche, quindi di stare attenti in questo periodo ad assumere farmaci di qualsiasi tipo, se non sotto stretto consiglio del curante o del ginecologo. Ebbene, prima, quando si pianifica la gravidanza, esporsi molto al sole, in quanto la vitamina D, di cui in realtà le donne mediterranee non dovrebbero essere carenti, ma oggi si è visto che in realtà non è più così, ebbene esporsi al sole per fare una riserva di vitamina D ed evitare l'integrazione di questa vitamina che il sole ci regala tramite assunzione di sostanze alla fine chimiche. Il periodo periconcezionale è fondamentale anche per l'attecchimento fetale, perché laddove ci sono delle carenze si può andare incontro ad un aborto spontaneo. Infatti il primo trimestre, le prime 12 settimane, sono quelle considerate più a rischio di aborto spontaneo. A volte la natura corregge da sé degli errori genetici, a volte siamo noi a non offrire al nascituro, al feto, nelle prime fasi di crescita, quindi quando è ancora embrione, tutti i nutrienti di cui ha bisogno, e quindi di conseguenza anche i nostri ormoni cambiano, non sopportando due organismi che è vero essere in simbiosi, ma sono comunque due organismi separati.
Certo, e questa infatti è una considerazione che va sempre fatta, dobbiamo ricordarlo. Bene, abbiamo parlato del periodo gestazionale, del periodo pregestazionale. A questo punto invece ti chiedo, in fase di allattamento, come e cosa c'è da modificare nell'alimentazione della mia mamma?
Paradossalmente dobbiamo aumentare le calorie durante l'allattamento rispetto alla gravidanza, in quanto studi dimostrano che per produrre un litro di latte sono necessarie 700 calorie. Quindi durante l'allattamento è bene evitare alcuni cibi perché potrebbero portare a quelle che prima venivano chiamate le colichette, in realtà aumentare quindi la fermentazione del pancino del bambino, che ancora non è in grado di gestire tutti i nutrienti che gli vengono forniti dall'esterno, e evitare soprattutto delle sostanze allergizzanti, per esempio le fragole per eccellenza, o i funghi qualora non siano coltivati ma magari trovati dall'amico, dal micologo. È bene sempre accertarsi della provenienza dei funghi qualora debbano essere consumati, in modo da evitare intossicazioni alimentari, perché ogni intossicazione della mamma è ovviamente un'intossicazione del bambino. Il latte materno è fondamentale, quindi qualora il latte ci sia, e non è aumentando la quantità di birra, come si diceva prima, che il latte aumenta, o il brodo vegetale, il latte viene prodotto grazie ad un ormone, che è la prolattina, che viene prodotto ed aumentato grazie alla suzione, quindi all'attaccamento del bambino al seno materno, aumentando sicuramente i liquidi che servono più alla mamma per non disidratarsi, aumentando soprattutto la quantità in calorie e anche in grassi, perché il latte materno è a base grassa, quindi non dobbiamo sottovalutare l'importanza dei grassi né in gravidanza e ancor meno nell'allattamento. Il latte materno, ricordo, è fondamentale in quanto fornisce al bambino tutte le l'immunità che la mamma ha già acquisito, quindi lo protegge da numerose esposizioni ad agenti esterni, favorendo ovviamente uno stato di benessere del bambino e anche della mamma, perché l'allattamento in realtà è uno stato molto particolare della vita della donna, uno stato in cui possono scaturire e scatenarsi dei disagi, o per la mancanza del latte, o perché magari si ritiene che il latte non sia nutriente, e dobbiamo fare il conto ovviamente con una caduta ormonale, che è quello che potrebbe portare ad una depressione postpartum. Quindi quello che va integrato sono le vitamine sicuramente, il supporto all'allattamento da parte sia di specialisti come per esempio l'ostetrica o gli specialisti dell'allattamento e soprattutto dei familiari, in particolare del papà. Quello che aumenterei durante l'allattamento sicuramente, abbiamo detto, è l'apporto di grassi, che sono in particolare gli acidi grassi essenziali a catena lunga, gli acidi grassi di cui abbiamo parlato abbondantemente durante la gravidanza, quindi degli omega 3 e degli omega 6, e andare ad aumentare lievemente le proteine. In questo caso i carboidrati non sono così importanti per il bambino come quanto gli altri macronutrienti che sono strutturali.
Certo, e questo va infatti è una considerazione importante, proprio perché appunto le esigenze del bambino sono differenti da quelle del feto, e quindi chiaramente andrà anche modificata l'alimentazione. Quando possiamo considerare concluso, diciamo, il processo della gravidanza, l'allattamento, e quindi quando una neomamma può tornare a un'alimentazione normale, diciamo così?
Generalmente dopo il sesto mese inizia lo svezzamento, quindi l'allattamento non è più esclusivo, anche se oggi si tende molto a dare l'integrazione latte materno e latte artificiale. Anche questo va considerato alla luce dell'effettiva necessità del bambino. In generale un bambino cresce intorno ai 250 grammi a settimana, arrivando quindi generalmente più o meno ad un chilo al mese. Ed è su questa base che si decide se è il caso di dare integrazione o no. Il bambino va allattato al seno a richiesta. Quindi anche dopo il sesto mese il bambino continuerà a cercare ovviamente il seno materno, sia come forma di consolazione ma anche perché quel latte è ancora nutriente, solo che dobbiamo abituarlo ovviamente allo svezzamento. La mamma potrà alimentarsi come crede quando il bambino non si attaccherà più al seno, cioè quando i livelli di prolattina si abbasseranno e l'organismo materno decide, perché la mamma è la miglior pediatra che esista al mondo, quando l'organismo decide di non produrne più perché probabilmente non è più indispensabile. Il bambino va svezzato intorno ai 6 mesi dalla nascita. Si potrebbe aprire un capitolo sui bambini nati prematuri, però magari lo faremo in un'altra occasione.
Sì, possiamo parlarne in un'altra occasione, certo.
La prematurità, tu sai, mi tocca particolarmente perché è un argomento per me è ancora attuale, visto che i miei bambini sono nati prematuri, e anche su questo ci sono numerose divergenze dal punto di vista medico-nutrizionale, se cominciare all'età anagrafica, all'età gestazionale. Tutto questo è anche un po' soggettivo. In generale intorno ai 6 mesi si tende a svezzare il bambino per preparare il suo intestino poi ad affrontare ovviamente un tipo di nutrizione che gli consenta di costruire ed accrescere ancora di più le sue strutture, senza mai sottovalutare la quota del calcio, che è fondamentale sia durante la gravidanza che durante l'allattamento, ma ancora di più nel periodo di svezzamento. E generalmente vengono utilizzati dei formaggi che non hanno lattosio, quindi che non stimolano intolleranze o allergie, come per esempio il parmigiano reggiano o il grana padano DOP, che sono delle ottime fonti di calcio, di grassi di notevole qualità, ma che non hanno lattosio per natura.
Senti, hai già accennato prima alla stipsi. Tra le problematiche tipiche non di tutte, ma di molte mamme e gestanti, c'è quello della nausea. Oltre appunto alla stipsi, la nausea, quali sono i fastidi, le problematiche che può incontrare una mamma e come è possibile affrontarle e magari combatterle?
Sicuramente i cambiamenti ormonali possono andare ad alterare alcuni sensi, in particolare il senso dell'olfatto e del gusto, generando delle nausee verso alcuni cibi che prima non erano presenti, e questo è legato sia ad un aumento di progesterone e a volte anche ad una chiusura della mamma verso alcuni cibi. Come fare per ridurre l'iperemesi, che sarebbe l'aumento della nausea e quindi di conseguenza anche del vomito a volte a vuoto, quindi solo succhi gastrici, aumentando il numero di pasti, quindi renderli piccoli ma frequenti, evitare i cibi che hanno odori molto forti, evitare i cibi speziati per esempio, ridurre al minimo le fritture in quanto possono andare a stimolare ovviamente un'attività biliare ed epatica molto maggiore su organi che già sono sollecitati da un cambiamento ormonale e anche alimentare. Si dovrebbe bere molto lontano dai pasti. Ora, sul bere si aprono diversi scenari, perché alcune donne non tollerano neanche l'acqua. Si consiglia in questo caso l'utilizzo di ghiacciolini in modo da idratarsi, ma di non avere la quantità di liquido nello stomaco che consenta poi l'apertura del cardias e di conseguenza il vomito. Il peso è fondamentale in questo caso, perché maggiore il peso, maggiore la pressione addominale, di conseguenza maggiore sarà la pressione sullo stomaco e la sensazione del vomito aumenta notevolmente. Per quanto riguarda la stipsi, bisogna prestare particolare attenzione, perché le donne in gravidanza sono a rischio emorroidi, quindi è bene avere sempre un albo regolare, e questo ce lo assicura sia un introito di liquidi adeguato, circa 8 bicchieri di acqua al giorno, intorno a 1,5 litri. Consigliano le linee guida, questo in gravidanza e in allattamento va aumentato per sfavorire la disidratazione materna, e vanno aumentate assolutamente le fibre, quindi le verdure fresche, i cereali integrali, la frutta fresca e anche la frutta secca, che favorisce il transito intestinale, aumentando quindi la peristalsi e di conseguenza regolarizzando il transito intestinale e l'espulsione poi delle feci.
Bene Rosaria, a questo punto mi sembra che abbiamo affrontato numerosi aspetti centrali sul tema dell'alimentazione in gravidanza. Se i nostri ascoltatori hanno dei dubbi, soprattutto se le nostre ascoltatrici hanno dei dubbi, ce li faranno presenti e ne potremo parlare un'altra volta. Anzi, se qualcuno o qualcuna volesse entrare in contatto con te, Rosaria, come può fare?
Può contattarmi direttamente al numero 333 24 71 952 oppure scrivere un'email all'indirizzo di posta elettronica mariarosariamaffucci@libero.it e seguirmi sulla mia pagina Facebook nutri.amoci, che è aperta e pubblica. Vi richiedo l'iscrizione in modo da tracciare anche le visualizzazioni e le presenze sui gruppi che a volte apriamo come dibattito, e a seguire i consigli nutrizionali che troverete sulla pagina Facebook.
Perfetto, grazie. Se volete rimanere in contatto con me o farmi domande, potete scrivermi alla mia email marco.caponera@bodymindtraining.it. E non dimenticate di iscrivervi al podcast tramite l'applicazione che state usando in questo momento. Per me è molto importante, mi aiuterete a far crescere il podcast in modo da raggiungere sempre più persone. Se conoscete qualcuno cui può interessare il contenuto di questa puntata, condividetelo direttamente inviandogli il link. Per oggi è tutto, grazie Rosaria per questa bella conversazione.
Grazie a te di aver pensato a me per questo argomento così delicato. Grazie a voi di avermi ascoltato, auguro una buona serata a tutti.
Bene, io sono Marco Caponera e questo è il Body Mind Training Podcast. A risentirci presto!